se noi diamo uno sguardo al libro degli Atti degli Apostoli, noi ci rendiamo conto, perlomeno questa è una cosa che il Signore mi ha fatto rendere conto perché sto leggendo il libro degli Atti degli Apostoli, ci rendiamo conto di un atteggiamento particolare che hanno gli apostoli, che hanno i discepoli del Signore Gesù nella predicazione del Vangelo. Possiamo dire che noi notiamo una certa, lasciatemi passare il termine, tra virgolette, ostinatezza nel predicare di continuo il Vangelo anche in mezzo a tante sofferenze, in mezzo a tante persecuzioni. Voi vi rendete conto che l'Apostolo Paolo dovunque, specialmente quando poi Luca si sofferma sul ministero dell'Apostolo Paolo, il ministero evangelistico dell'Apostolo Paolo, voi vedete che l'Apostolo in ogni luogo dove porta l'Evangelo, specialmente dai giudei, riceve persecuzioni. Questo poi gli permette di spostarsi di città in città, ma non gli vieta di predicare il Vangelo, dovunque egli vada, in modo, potremmo dire, ostinato. Allora io mi sono chiesto, come mai quest'uomo, ma non soltanto lui, tutti coloro che hanno ricevuto il mandato da parte del Signore di predicare il Vangelo, si sono così ostinati a predicare il Vangelo in mezzo a tante sofferenze, in mezzo a tante persecuzioni? Perché a un certo punto non si sono fermati, si sono guardati e hanno detto: ma a me chi lo fa fare di perdere tempo e di rischiare la vita nel predicare il Vangelo? Allora, la risposta ovviamente non la troviamo nella integrità morale di queste persone o nel loro desiderio idealistico di dover predicare per forza un messaggio così importante come l'Evangelo. La risposta è nell'Evangelo stesso. Allora leggiamo, per introdurre, Seconda Corinzi capitolo 4 versetto 7, seconda epistola di Paolo ai Corinzi, capitolo 4 versetto 7. Qui l'Apostolo ci dà per lo Spirito Santo due caratteristiche di questo Evangelo, due caratteristiche celesti, stupende di questo Evangelo. L'Apostolo, parlando proprio del suo ministero, parlando proprio di come lui e i suoi collaboratori non si sono dati alla vergogna, agli artifici della vergogna per mischiare, per annacquare un po' il messaggio, eccetera, eccetera, dice: ma noi abbiamo questo tesoro, cioè l'Evangelo, in vasi di terra, affinché l'eccellenza di questa potenza sia di Dio e non da noi. L'Apostolo manifesta due caratteristiche dell'Evangelo, chiamato in questo caso tesoro. Queste due caratteristiche sono la potenza e l'eccellenza. L'Evangelo che Dio ci ha affidato, l'Evangelo che Dio ha messo in vasi di terra, cioè in uomini peccatori, che se non fosse per la grazia di Dio starebbero ancora nei loro peccati, uomini da nulla, uomini che purtroppo per grazia di Dio non sono delle menti eccelse come altri uomini in questo mondo, vasi di terra. Dio ha messo il suo Evangelo, che è potente ed eccellente. Io vi consiglio, perché lo faccio anche prima io, quando troviamo dei termini che pensiamo dei quali sapere la definizione, diamo uno sguardo al vocabolario, perché faremo delle scoperte molto più grandi. Che cosa significa potente? Potente significa che ha forza. Qualcosa di potente è qualcosa che ha valore, che ha forza, che ha efficacia. L'Evangelo di Dio è potente, cioè ha efficacia. In secondo luogo, l'Evangelo di Dio è eccellente. Che cosa significa eccellente? Eccellente significa superiore, cioè non esiste nient'altro che possa uguagliare, che possa essere simile, paragonabile al messaggio dell'Evangelo di Dio. È qualcosa di superiore. Allora, chi ha ricevuto questo Evangelo, chi ha creduto in questo Evangelo, e aggiungo, chi sperimenta la potenza e l'eccellenza di questo Evangelo, non può fare a meno di andarlo a predicare in ogni luogo senza fermarsi, senza essere bloccato, senza lasciarsi bloccare da niente e da nessuno. Perciò voi vedete negli Atti degli Apostoli, adesso vedremo un passo, dove uomini affrontano tutto, tutti, qualsiasi situazione, pur di predicare un messaggio così potente e così eccellente, perché lo avevano sperimentato nella loro vita. Paolo dice: noi abbiamo questo messaggio in noi stessi, vasi di terra. Allora, un giorno l'Apostolo si trovò, adesso vedremo, si trovò a predicare in una zona un po' complicata. Leggiamo nel libro degli Atti degli Apostoli, il capitolo 17, un passo conosciutissimo, Atti 17, leggeremo dal versetto 16, ovviamente stiamo parlando della predicazione di Paolo ad Atene. È scritto: or mentre Paolo li aspettava in Atene, lo spirito gli si inacerbiva dentro a vedere la città piena di idoli. Egli dunque ragionava nella sinagoga coi giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. Fermiamoci un attimo qui, leggeremo pian piano che andremo avanti nelle riflessioni. L'apostolo si trovava appunto nella provincia romana della Caia, era appena scappato da una persecuzione precedente. I fratelli di Berea lo avevano scortato fino ad Atene, perché la vita di Paolo era in pericolo a causa dei giudei che lo perseguitavano per l'Evangelo. Paolo si sposta ad Atene, i fratelli lo accompagnano ad Atene, Sila e Timoteo lo aspettano lì a Berea, poi si sarebbero rincontrati ad Atene, e Paolo, senza mezzi termini, senza lasciarsi neanche scalfire, sembrerebbe, da quanto abbiamo letto, comincia di nuovo a predicare il Vangelo ad Atene. Allora noi dobbiamo capire un pochettino che cos'era Atene all'epoca, per capire effettivamente cosa ha dovuto affrontare l'Apostolo Paolo. Non stiamo parlando di una piccola città. Atene, nel 50 d.C., probabilmente questa è la data in cui l'Apostolo si trovava in quel luogo, era stata uno dei centri culturali, religiosi, filosofici possiamo dire di cultura, appunto, più importanti del mondo antico. Ed era stata una città splendida, dal punto di vista appunto culturale, religioso, politico, sociale, che aveva influenzato addirittura Roma, l'impero romano. La filosofia era nata ad Atene. La filosofia e tante altre scienze si erano sviluppate ad Atene, anche lo sport si era sviluppato ad Atene, a Sparta soprattutto. Quindi era una città, possiamo dire, una New York, una Parigi del mondo antico, possiamo dire. Ma nel periodo in cui ci troviamo qui, nel periodo specifico, Atene stava attraversando un periodo di crisi. Perché? Perché con la disgregazione dell'impero di Alessandro Magno, con l'apertura verso l'Oriente, Atene stava perdendo il posto di prestigio che aveva avuto in passato. E infatti la scrittura lo testimonia proprio quando abbiamo letto che, passando per la città di Atene, Paolo vide una moltitudine di idoli, moltitudine di templi dedicati a svariati idoli. Questo dimostra che il centro di Atene stava perdendo tutto il suo prestigio, anche il sistema religioso ateniese, poiché c'era un'abbondanza di idoli, molto probabilmente deportati anche dall'Oriente, il vecchio sistema idolatrico ateniese stava perdendo di prestigio. Quindi possiamo vedere Atene come un centro, una moderna megalopoli, con le sue contraddizioni, con le sue crisi. Crisi di valore morale, crisi a livello civile, crisi a livello spirituale. Fratelli, dovunque c'è abbondanza di peccato, dovunque c'è l'abbondare del peccato, lì c'è sinonimo di decadenza morale e spirituale. Perché questa città era piena di idoli? Perché stava, da un punto di vista spirituale, in decadenza. Perché le nostre città, perché l'uomo, specialmente oggi, è pieno della voglia di far peccato? Perché sta decadendo piano piano nella corruzione, nel peccato. Perché oggi c'è crisi dovunque troviamo, crisi a livello morale, crisi a livello sociale, crisi dei valori che ci sono stati insegnati nel passato, la famiglia, il matrimonio, l'onestà. Perché c'è questa crisi a tutti i livelli? Perché la decadenza morale, la decadenza del peccato sta avanzando e sta imperando nelle nostre città, nelle nostre società e nel cuore dell'uomo. L'abbondanza di idoli e l'abbondanza dell'idolatria sfrenata che c'era ad Atene era anche il sinonimo del fallimento, di tutti i sistemi filosofici, di tutta la cultura, di tutta la scienza che questa città, di cui questa città era simbolo. Pensate, la filosofia era nata qui. La filosofia che cos'è? La filosofia è, in termini spiccioli, la ricerca razionale che fa l'uomo su se stesso, su Dio, sulla società e su tutte le verità che egli cerca di conoscere. Ebbene, questa città era la capitale della filosofia, eppure nessun sistema filosofico era riuscito a dare ad Atene una verità certa su Dio. Avevano tanti idoli. Mi ricordo una volta stavo a Firenze, quando stavo studiando per la tesi, e stavo da mio zio che è ateo convinto, comunista, sfegatato, sindacalista CISL, per dire, e mi ricordo che abbiamo avuto tante discussioni con lui in merito a Dio, in merito all'eutanasia, ai dinosauri, all'evoluzione, a tante cose. Mio zio non ha avuto mai voglia di capire veramente la verità. Mi ricordo che una volta però lui mi stuzzicava sempre. Una volta ho provato io a stuzzicarlo perché, guardando dietro agli specchietti, al vetro della sua macchina, il vetro posteriore, in basso c'era l'adesivo di un santino attaccato. Ed era un santino non famoso, ma era un santino che, della provincia di Caserta, se non sbaglio, un certo Sant'Ammaro, con sotto la scritta "Proteggimi tu". Allora io chiesi a mio zio: "Zio, scusa una cosa, ma è un po' strano questo, cioè tu dici che Dio non esiste, tu dici tutte queste cose qui, ma se il Signore fosse veramente esistito, ma perché ha dovuto mandare Gesù, perché ha fatto tutte queste cose, perché tieni il santino messo lì sul vetro della macchina?" E mio zio fa: "Guarda, non è vero, ma ci credo." Cioè tutta la razionalità di quest'uomo, tutta la ricerca filosofica, razionale, tutta la moralità di quest'uomo, perché è una persona anche da un punto di vista morale onesto, diciamo, non è servito a dargli una verità assoluta. Dio non esiste, però io credo a questa cosa. Io dico che Dio non c'è, però mi devo affidare a qualcuno. La confusione. In Atene regnava la confusione, pur essendo la capitale della filosofia. Potremmo dire proprio la capitale dell'umanesimo, dell'umanità, della ricerca razionale. Allora, in primo luogo, noi considereremo, questo è il contesto geografico-storico, in primo luogo noi considereremo la potenza e l'eccellenza del Vangelo di Dio, del Vangelo che abbiamo visto scritto in Seconda Corinzi, nel servo che lo predica. Abbiamo letto al versetto 16 che mentre Paolo li aspettava Sile e Timoteo ad Atene, il suo spirito gli si inacerbiva vedendo questa abbondanza di idoli, questa idolatria sfrenata. Il Vangelo di Dio è potente nel servo che lo predica, perché in primo luogo il Vangelo cambia il cuore del servo che lo predica. Non esiste, fratelli miei, non esiste nessun'altra parola che riesca a cambiare il cuore malato di una persona. Paolo, che era una persona di cultura, non dimentichiamolo, una persona che aveva studiato e che aveva studiato anche la filosofia di queste persone con i quali tra poco si scontrerà, infatti lui più avanti cita a memoria un verso di un componimento poetico di un filosofo stoico con i quali con i discepoli del quale lui tra poco parlerà. Quindi Paolo era una persona di cultura, era una persona che ad Atene poteva fare una bella figura, poteva lasciarsi ammirare dalle bellezze di Atene, dalle bellezze culturali, filosofiche di Atene. E invece che cosa fa? Qual è il risultato del Vangelo dentro di lui? Il suo spirito gli si inacerbisce. Il termine indica proprio uno sconvolgimento dello spirito di Paolo. Vedendo quell'idolatria, lo spirito di Paolo viene colpito. Perché? Perché l'Evangelo ha cambiato il suo cuore. La santità di Dio, offesa attraverso quei monumenti, si trovava nel cuore di Paolo. Il Vangelo di Dio è eccellente perché non soltanto cambia le persone, ma perché le trasforma nella stessa immagine del Signore Gesù Cristo. Ecco quello che le religioni non possono fare. Perciò il Vangelo è superiore a tutto, perché prende un essere umano convertitosi e lo trasforma alla stessa immagine del Signore Gesù Cristo, il Figlio di Dio. E infatti Paolo dirà, sempre nella Seconda Corinzi, capitolo 3, versetto 18, lo leggo io: "E noi tutti, contemplando a viso scoperto, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di Lui, di gloria in gloria, secondo che opera il Signore che è lo Spirito." Cristo ha per te, fratello, per te, sorella, che predichi l'Evangelo, uno scopo eccellente: farti assomigliare al suo figliolo, farti assomigliare a se stesso. Questo dovrebbe farci saltare dalla sedia, dovrebbe buttarci con la faccia a terra e dire: Signore, mi hai ritenuto degno in Cristo di questo scopo. Perciò questi uomini non potevano fermarsi di fronte alla persecuzione. Lo scopo che Dio mi ha messo davanti è troppo grande, io non mi posso fermare. Secondo, questo Evangelo è potente per, nella vita ovviamente di chi lo predica, nel servo che lo predica, che lo porta in giro, perché? Perché è trasmesso proprio dalla vita cambiata del servo che lo predica. Non c'è migliore predicazione, più potente, più efficace della vita stessa del predicatore che porta il Vangelo in giro. La vita di un uomo trasformata dal Vangelo a volte può fare delle cose che neanche una campagna evangelistica riesce a fare. Io ho parlato con un fratello della tenda di Cristo la Risposta, lasciando stare adesso i principi che muovono a volte anche queste cose, però questo fratello dovette confessarmi che sotto le tende ormai non ci va più nessuno. Si tengono le predicazioni, si tengono i messaggi, ma soltanto per i credenti. A volte si vedono 3-4 persone non credenti. Ma perché questo? Perché il Vangelo non trasforma la vita di chi porta l'Evangelo. L'Evangelo è eccellente perché, appunto, poiché trasforma la vita di chi lo porta, non è ipocrisia, ma è concretezza. Se io ti parlo e tu vedi dentro di me che ciò che ti sto dicendo è vita dentro di me, tu stai toccando la concretezza del Vangelo. Stai dicendo: Gennaro, non mi stai raccontando delle fesserie. È vera questa cosa, funziona. E infatti l'Apostolo Paolo, avete letto, che quando vide tutta quell'idolatria sfrenata, cosa fece? Si inacerbì e poi si mise subito a predicare il Vangelo. Addirittura dice, incominciò a ragionare con le persone che erano in piazza, con i filosofi, con tutte le persone che erano pie, che si trovavano lì ad Atene. È la concretezza. La predicazione del Vangelo deve sempre partire da qualcosa di interno, di profondo, di un cambiamento interno. Se è qualcosa soltanto che io devo fare, le persone lo vedranno. Diranno: questa è ipocrisia. Quello che dici non è quello che vivi. Vi ricordate quando Gesù parlò al giovane ricco in Marco capitolo 10, versetto 21? Prima di predicargli il Vangelo, il messaggio di cui quel giovane aveva bisogno, è scritto che Gesù lo amò. Prima un movimento interno e poi la predicazione del Vangelo. Prima qualcosa che scatena dentro di me concretezza è la predicazione del Vangelo, e poi quella parola avrà potenza. Terzo, il Vangelo è potente nel servo che Dio ha scelto per predicarlo, perché è l'unico mezzo che arriva dritto al cuore, che cambia il cuore del servo. E infatti tutti gli altri messaggi che possiamo trovare in questo mondo arrivano alla mente, possono toccare l'anima, possono toccare i sentimenti, possono sensibilizzare forse la nostra razionalità, il nostro essere sentimentali, ma non cambiano il cuore. Il messaggio dell'Evangelo arriva fin nelle profondità del cuore, la parola di Dio arriva fin là dentro, giudica proprio il cuore e cambia il cuore, perché dice nel libro dei Proverbi: dal cuore che escono le sorgenti della vita. Dio ha questo scopo, il tuo cuore lo devo cambiare. È eccellente perché, poiché Dio cambia il cuore del servo che lo predica, è l'unico messaggio che esclude il protagonismo dell'uomo. Dio va a risolvere il problema alla fonte, va a colpire il cuore dell'uomo, in modo tale che, facendo scorrere lo spirito dentro di lui, sicuramente quell'uomo cambiato metterà fuori soltanto quello che Dio vuole mettere fuori. E non ci saranno mescolamenti tra umano e divino, carnale e spirituale. Dio va a prendere il cuore, la fonte, e là fa scorrere il suo spirito. E quando quell'uomo parlerà, sarà Dio stesso che parlerà attraverso di lui. Perciò le persone, udendo Gesù, dicevano: ma chi è che parla così? Ma gli scribi non parlano così. Quell'uomo era Dio, e quell'uomo che è Dio dentro di noi farà parlare Dio attraverso di noi. Dal versetto 18 al versetto 21, vado un po' veloce, possiamo notare Quindi abbiamo visto come questo Evangelo è potente ed eccellente nel servo che Dio utilizza. Dal versetto 18 al versetto 21 possiamo trovare due ostacoli che si possono frapporre nella predicazione dell'Evangelo. Li cito soltanto di passaggio. Leggiamo però questi versetti, 18 a 21. E anche certi filosofi epicurei e stoici conferivano con lui. E alcuni dicevano, che vuole dire questo cianciatore? E altri, egli pare essere un predicatore di divinità straniere, perché annunziava Gesù e la risurrezione. E presolo con sé, lo condussero nell'Areopago, dicendo, potremmo noi sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci rechi agli orecchi delle cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose. Or tutti gli ateniesi e forestieri che dimoravano quivi non passavano il tempo in altro modo che a dire o ascoltare quel che c'era di più nuovo. Ci sono due ostacoli nella predicazione di un Vangelo potente ed eccellente. In primo luogo è la filosofia umana. Abbiamo letto, c'erano dei filosofi epicurei e filosofi stoici. Non vi dico il pensiero che avevano questi filosofi, facendola brevissima, gli epicurei alla fine dicevano, essere umano, tu ti devi divertire, devi godere la tua vita, non devi pensare a niente, neanche a Dio, perché Dio non pensa a te, le divinità non hanno cura di te, quindi tu non curarti di niente, vivi la tua vita e sii felice. Gli stoici invece dicevano, in sommi capi, l'uomo deve vivere in modo razionale, in modo virtuoso, e poiché la sua intelligenza è eccelsa, l'uomo, facendo affidamento alla sua intelligenza, riuscirà a vivere in modo concreto, razionale e bene sulla terra. E possiamo dire che a volte queste due filosofie si trovano anche nelle chiese. La filosofia umana, le cose razionali si possono mischiare al Vangelo e possono essere un ostacolo alla predicazione del Vangelo. E a volte noi vediamo nelle nostre chiese dove non si predica più il Vangelo secondo la scrittura, che è potente ed eccellente, ma si predica un Vangelo razionale, filosofico, che non dà fastidio a nessuno, ma che non cambia la vita di nessuno, che non è eccellente, ma che è allo stesso livello di tutte le filosofie che troviamo in questo mondo. E perciò noi troviamo chiese dove non c'è nessun profumo, non c'è nessun odore, ma c'è soltanto puzza di carnale. Primo ostacolo. Secondo ostacolo, abbiamo letto nel versetto, grazie fratello, ti sto scorrendo. Nel versetto 21 abbiamo letto questo secondo ostacolo, il piacere della cultura umana. Questi ateniesi, filosofi e non, abbiamo letto, passavano il tempo a ascoltare le dottrine più nuove. Infatti sentono l'apostolo Paolo che sta predicando la risurrezione e il Signore Gesù, e i greci non credevano alla risurrezione dei morti, alla risurrezione dei cadaveri, e quindi dicono, vabbè dai, facci sentire questa cosa, è una cosa nuova, non l'ho mai sentita, andiamo su nell'Areopago, che era una collina che si trovava ad Atene, adibita proprio alle discussioni filosofiche, razionali, facci sentire un po' questa dottrina. È probabile che i ateniesi vollero sentire la predicazione del Vangelo per pura curiosità. A volte, fratelli, la curiosità culturale è un grave problema. L'apostolo Paolo dirà proprio che nelle chiese a volte ognuno si sceglie maestri diversi per prurito di udire. A volte noi non siamo interessati al Vangelo, non siamo interessati alla sostanza del Vangelo, siamo interessati a capire cose nuove. Siamo assetati di cultura. La cultura non è male, è buona. Il Signore vuole che noi ci acculturiamo, che conosciamo. Ma quando la cultura diventa puro divertimento, fine a se stessa, non serve a niente. Anzi, è un ostacolo alla predicazione del Vangelo potente ed eccellente. Ma nonostante tutto questo, l'apostolo Paolo va. Io credo che lui sapeva bene che gli ateniesi passavano il tempo a raccontarsi le cose nuove che erano successe, le dottrine nuove. Ma lui però va. Perché va e va a predicare il Vangelo? Perché egli crede alla potenza e all'eccellenza del Vangelo. Voi avete dentro di voi una bomba atomica. La potenza e l'eccellenza di Dio, che se la fate scoppiare, la fate detonare, riesce a distruggere qualsiasi pensiero, qualsiasi filosofia, e lo vedremo tra poco, qualsiasi religione, in modo tale che le persone diranno, è vero quello che dici tu, hai ragione. Allora, dal versetto 22... vediamo la potenza e l'eccellenza del Vangelo di Dio nella predicazione. L'abbiamo vista nel servo che la porta, abbiamo visto i due ostacoli, che possono esserci altri, però questo è quello che il testo ci fornisce. Adesso vedremo appunto nella predicazione. Versetto 21, abbiamo letto, tutti gli Ateniesi, versetto 22, scusate. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: Ateniesi, io veggo che siete in ogni cosa quasi troppo religiosi. Versetto 23. Poiché passando e considerando gli oggetti del vostro culto, ho trovato un altare sul quale era scritto al Dio sconosciuto. Ciò dunque che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annunzio. La predicazione del Vangelo è potente perché permette all'uomo di conoscere Dio. Quello che voi non conoscete, vedete l'apostolo com'è determinato, quello che voi non conoscete, perché il disordine di idoli ad Atene mi fa capire questo, quello che voi non conoscete io ve lo annunzio, io vi porto la rivelazione di Dio. Il Vangelo è potente perché permette all'uomo di conoscere Dio, di conoscere davvero chi è Dio. Questo era lo stesso problema della Samaritana, vi ricordate? La Samaritana voleva sapere da Gesù, Giovanni capitolo 4, versetto 20 a 22, Signore, ma dove dobbiamo adorare? Su questo monte? A Gerusalemme? Di qua, di là? Gesù dice, sai perché tu ti fai questi problemi? Perché tu, voi, adorate quello che non conoscete. Noi invece adoriamo quello che conosciamo. Il Vangelo vi fa conoscere Dio. Le persone si domandano, ma Dio perché non si fa vedere? Ma perché Dio, a volte sentiamo, perché Dio non guarda giù? Perché Dio non si mostra? Perché Dio non ferma? Ma perché tu non vuoi ascoltare il Vangelo? Che è diverso. Che ti mostra veramente chi è Dio. Questo Evangelo è potente, la predicazione del Vangelo, scusate, è eccellente, perché non ci vieta di conoscere Dio, come fanno invece le religioni. Sapete, le religioni, tutte le religioni, perché ci sono tante divinità, tanti santi, tante persone a cui votarsi? Perché Dio è lontano, mostrano un Dio lontano, mostrano un Dio pieno di guardia a spalla, pieno di bodyguard. Tu per arrivare a Dio devi attraversare questo, questo, questo e quest'altro. Le religioni non vi permettono di conoscere Dio, vi vietano di conoscere Dio. L'Evangelo invece vi permette, vi fa entrare. Gesù dice, chi verrà a me, io non lo caccerò fuori. Secondo, versetto 24. Vedete l'apostolo come va avanti nella predicazione. Ha esordito e adesso continua. Versetto 24. L'Iddio che ha fatto il mondo e tutte le cose che sono in esso, essendo Signore del cielo e della terra, non abita in templi fatti da opera di mano e non è servito da mani d'uomini, come se avesse bisogno di alcuna cosa. Egli che dà a tutti la vita, il fiato ed ogni cosa. Versetto 26. Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini, perché abitano sulla terra, su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e i confini della loro abitazione. Ancora, il Vangelo di Dio è potente. Perché? Perché rivela Dio come il creatore, è il Signore della creazione e soprattutto il Signore della storia e del tempo. E questi sono messaggi, fratelli, che le religioni non possono dare. Il creato e anche la storia sono testimonianze che Dio prima di tutto esiste, prima di tutto, e in secondo luogo agisce nella storia dell'uomo, sull'umanità. Il creato è un grande mezzo di evangelizzazione. 24 ore su 24, dice il Salmo 19, da sera alla mattina, tutto il creato eleva questo messaggio di evangelizzazione attraverso i processi biologici, attraverso il sole che sorge e muore, i giorni che vanno avanti, vanno dietro la luna, le stelle, tutto il creato celebra che Dio esiste. E non esiste, non c'è un uomo che sia sincero con se stesso, che guardando il creato possa dire non c'è Dio. Se tu sei veramente onesto con te stesso, non puoi fare altro guardando le perfezioni del creato, come dice Romani, capitolo 1, non puoi fare altro guardando le perfezioni del creato che dire, ma sopra di me ci deve essere per forza qualcuno. E allo stesso modo la storia, il tempo, gli sconvolgimenti politici, le guerre, Dio è sovrano su tutte queste cose. Lui è sovrano su tutti i popoli, Lui è sovrano su tutte le nazioni, Lui ha affidato uno spazio per ogni popolo e gli sconvolgimenti politici e anche la crisi che Atene stava affrontando, Dio stava permettendo tutto e Dio stava portando avanti le file del discorso. Perché Dio fa questo? Ecco l'eccellenza. Abbiamo letto, leggiamo versetto 26, anzi 27, perché Dio fa questo? Affinché cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché egli non sia lungi da ciascuno di voi. Dio è potente per, il messaggio dell'Evangelo è potente perché Dio è il creatore, perché Dio è il Signore della storia. Il messaggio dell'Evangelo è eccellente perché attraverso queste cose Dio sta aspettando che l'uomo lo cerchi. Non esiste, non c'è un altro messaggio più bello di questo. Pensate, Dio fa nascere il sole tutti i giorni perché aspetta che ognuno di noi, guardando questo miracolo, possa dire: ma dov'è Dio? Ma dove sta colui che ha fatto fare, che ha fatto tutto questo? Dio fa nascere il giorno per te. Dio fa nascere ogni giorno gli uccelli, il canto degli uccelli, le bellezze della natura per te, affinché tu lo possa cercare, scritto qui. Ma dove lo trovi un Dio più bello di questo? Noi purtroppo ormai ci siamo chiusi, non guardiamo più il creato. Una volta stavo a Cerro con mia moglie e mia figlia in un parchetto giochi. C'erano due famiglie, maschi, i due mariti e le due mogli, con i figli che stavano giocando nell'area relax, tutte e quattro, con la testa sui telefonini. Tutte e quattro, i due mariti e le due mogli, e i figli che stavano giocando nell'area giochi. Non c'è più nessuno che alza gli occhi al cielo, che guarda il creato, che vede le bellezze del creato. Ma neanche noi credenti guardiamo più il creato. Neanche noi credenti ci facciamo più caso agli sconvolgimenti politici, i popoli che sono scomparsi, le guerre. Perché Dio permette queste tragedie, che sono ovviamente causa del peccato dell'uomo? Ma perché Dio le permette? Perché in mezzo anche a queste tragedie ci sia qualcuno che dica: ma dove sta Dio? Io voglio conoscere Dio, ho bisogno di Lui. Ancora, saltiamo qualcosa, leggiamo il versetto 30, saltiamo questa parte centrale che ci vorrebbe ancora del tempo, però arriviamo al versetto 30. Il Dio dunque, passando sopra i tempi dell'ignoranza, fa ora annunziare agli uomini che tutti per ogni dove abbiano a ravvedersi. Versetto 31, perché ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo con giustizia per mezzo dell'uomo che egli ha stabilito, del che ha fatto fede a tutti avendolo risuscitato dai morti. Il Vangelo è potente perché, ed è eccellente, perché è la verità. La verità è la cosa più potente, più eccellente che Dio avrebbe potuto dare all'uomo. Il Vangelo di Dio non prende in giro nessuno. Il Vangelo di Dio è serio. Il Vangelo di Dio parla della tua condizione di peccato, della mia condizione di peccato, ma parla anche dell'amore di Dio. Ti devi ravvedere. Parla anche del giudizio. È stato fissato un giorno in cui Dio giudicherà tutti, e parla del Signore Gesù Cristo. Quello è la vera eccellenza, la vera potenza dell'Evangelo. Un Vangelo senza Cristo, un Vangelo senza il Signore Gesù Cristo, è un Vangelo che non ha più forza, è un Vangelo che non ha più sostanza, è un Vangelo che non ha più valore. Cristo è la potenza e l'eccellenza dell'Evangelo. Allora, la predicazione di questo Evangelo, voi leggerete più avanti, io mi fermo qui, leggerete più avanti che portò frutto anche ad Atene. I filosofi non poterono sostenere la predicazione di Paolo. Ci furono delle conversioni, ma ci furono anche persone che criticarono l'apostolo Paolo. Ebbene, fratelli, se noi predichiamo questo Evangelo, state ben sicuri che i frutti, in un modo o nell'altro, si faranno vedere, prima di tutto nella nostra vita e poi nelle persone che ci sono a fianco. Alla fine, quindi, la domanda è: ma noi crediamo alla potenza e all'eccellenza di questo Evangelo? Crediamo veramente che questo Evangelo è potente ed eccellente da salvare noi e quelli che stanno intorno a noi? O non ci crediamo e perciò c'è la vergogna, e perciò c'è il timore, e perciò c'è tutto quello che sappiamo? Il Signore ci benedica. Amen.